Allora, faccio una breve premessa, diciamo, di natura biografica, ma per capire poi anche il tipo di libro che stava uscendo, che adesso è un anno e mezzo che è lì che bolle, quindi. Allora, insomma, io vengo dalla generazione, io sono del 63, dato questo nome perché il mio papà era migrante australiano, quindi io mi porto dietro questa roba di essere un po' borderline. Uno che si chiamava Johnny, con i capelli rossi, col papà tornato all'Australia all'inizio degli anni 60, era, fidatevi che era un vero casino, cioè una roba complicata, insomma. Infatti la mia sorella è nata in Australia. No, lo dico perché le biologie, le biografie contano sempre poi nella... hanno delle derive lunghe, no? Dei messaggi lunghi. Tra queste cose, voglio dire, io sono cresciuto a Pane, Don Mazzolari, Don Milani, Cronache Sociali, Adesso, hai capito? Quindi in un periodo, diciamo, tra la metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, dove tu cominciavi a 12 o 13 anni a fare le cose. E le dico queste cose perché poi sono dei portati che... Mi ricordo che la prima raccolta fondi fatta nel 76 per il terremoto del Friuli, cioè mi ricordo che noi avevamo 12 anni, abbiamo tirato su 20 milioni di lire e li abbiamo portati fisicamente a Gemona, col treno. No, se no, ma dopo uno è fregato da questo imprinting qua, capisci? Cioè, la stessa roba. Tanto io sostengo storicamente che il movimento del volontariato lo si deve, dal punto di vista dell'epifenomeno storico, ai due grandi terremoti, quello del Friuli e quello dell'Irpinia, che furono due crisi telluriche che fecero uscire ciò che ribolliva, diciamo, dal Vaticano II e dal 68 in Italia, perché lì in maniera totalmente auto-organizzata si resero evidenti, c'era stata, diciamo, una premessa prima con Firenze, l'alluvione di Firenze, però lì si mossero centinaia di migliaia di giovani senza che ci fosse, diciamo, una prefettura, un responsabile. Ma poi ci tornerò sul fatto che le nostre istituzioni hanno sempre fatto molta fatica a interpretare lo spirito italiano e viceversa, poi chi si è trovato di là si è troppo schiacciato su forme e su modelli istituiti che non erano armonici con lo spirito che muoveva, diciamo, quelle esperienze istituenti e su cui ci sono tanti diciamo, pezzi di dialettica tra le cose giustissime che hai detto. Avendo avuto la fortuna di fare queste esperienze anche a volte tragiche, cioè non sono state solo felici, sono state dolori, morti, cioè cose serie, non cose, come dire, la mia premessa è: uno, io non riesco a non benedire la realtà e la realtà è visibile e invisibile nella mia cultura, anche qui, no? Tutta la tecnoscienza ci ha portato solo a rendere evidente ciò che è visibile, ma io sono un povero cristiano, la realtà è fatta anche di tantissime cose invisibili, che sono altrettanto reali che delle cose visibili. Tra l'altro, sostanzialmente io appoggio la speranza, il valore della speranza, diciamo, e la virtù della speranza sull'invisibile, non sul futuro. Io sono poco interessato al futuro dal punto di vista astratto, anche perché la psicanalisi ci ha insegnato tante volte che il futuro in senso occidentale non è tanto che la proiezione di ciò che abbiamo rimosso nel passato. Quindi, cioè, io tendo a appoggiarmi sull'invisibile. Poi vedete, te sei matto, ma avevo spiegato che sono nato in viaggio dall'Australia qua, quindi io mi posso permettere queste cose. Quindi questa cosa della benedizione, la seconda, per fortuna, per storie familiari, io ad esempio adesso vivo in una comunità di famiglie da 27-28 anni, che non è nulla, non è né una cooperativa né un'associazione, sono delle famiglie che cercano di vivere insieme tre o quattro parole. Noi viviamo di quattro parole: terra, ospitalità, essenzialità e preghiera, appunto. Non abbiamo un regolamento, e abbiamo un letto per chi passa, se qualcuno va in difficoltà economica ci diamo una mano, le cose che per me sono basiche, come dire, normali. Ecco, ad esempio, stando in una situazione così quotidiana, poi avendo fatto anche l'imprenditore sociale, avendo fatto nascere qualche centinaia di cooperative, averne dirette qualche migliaia, avendo avuto rapporti internazionali, però ad esempio per me la fragilità è un valore, eh? La fragilità è una condizione umana che ti avvicina al mistero, non c'è niente da fare, e quindi ti avvicina a quell'invisibile che per me, come dire, è un punto sostanziale, uso una parolona, della mia ontologia. Questa questione della fragilità invece è stata e poi lo vedremo nei modelli di welfare, completamente rimossa dentro un tecnicismo e dentro un'idea di riparazione, dentro un'idea di che no, bisogna essere, capito, sempre belli precisi, belli puntuali, belli interi, belli, che non è il cattolicos, non è l'idea dell'integro del cattolico. L'integro del cattolico ha a che fare con le dimensioni della vita, quindi comprende anche la morte, ad esempio, che non viene rimossa, diciamo che è la mamma della fragilità, per me San Francesco, sorella morte, capito? Cioè, cito queste questioni spirituali per dirle prima, se no non si capiscono poi alcune cose che possono sembrare completamente folli, ma va ben così, io a 51 anni sono felicemente folle, non ho voglia di tornare indietro. Però quella della benedizione e quella della fragilità come un punto fondamentale per essere felici, la dico proprio così, chi non comprende la propria fragilità come un elemento di felicità, perché è la fragilità che ti avvicina agli altri, non è la potenza che ti avvicina agli altri. La potenza ti fa conquistare gli altri, la fragilità ti fa avere rapporti di amicizia con l'altro, perché ti accorgi che tu hai strutturalmente bisogno dell'altro, non come qualcuno da conquistare, da convincere, ma qualcuno che è te, appunto il prossimo. Se tu non ti senti fragile, il prossimo non sai assolutamente chi cazzo è, e appunto è qualcuno da, con cui fare delle cose, non è un pezzo di te. Terza cosa, e anche qui la dico perché è una premessa importante, per me l'esperienza viene sempre prima dell'istituzione, e non esistono istituzioni vitali che non tengano al proprio interno esperienze vitali. Ora, l'uomo ha bisogno, questa è una valutazione anche sociologica per quello che mi riguarda, cioè l'uomo ha bisogno di istituzioni. Il problema vero, che il punto complesso, è che se l'istituzione non è più la custode dell'esperienza originaria, l'istituzione diventa diabolica, in salsa italiana poi 5 volte di più diabolica, perché lo dirò dopo. Noi abbiamo, diciamo, un'antropologia dell'unicità che è molto diversa dall'antropologia nordica del soggettivismo, che conosce l'idea del collettivo. Noi, come dire, l'idea della comunità è sempre figlia del sentirsi unici insieme agli altri, quindi se l'istituzione perde questo rapporto con l'unicità, in senso anche, come dire, in senso anche forte, cioè devi avere anche un'autorità in grado di riportare l'unicità a messa a disposizione degli altri, no? Pensate ai fenomeni mafiosi, perché sono italiani? Perché sono esattamente così, perché sono derive del localismo e dell'unicità, ma quello lì è il nostro modello antropologico, ma quella lì è la Chiesa Cattolica, sono le parrocchie, cosa sono il paroicos? Così tanti campanili vicino a sono la necessità di far sentire unici le relazioni primarie. Vabbè, voglio solo che mi tenete di sottofondo queste vicende. Insomma, la benedizione, la fragilità, e che l'esperienza viene prima dell'istituzione. Allora dico così, che a me piacciono le esperienze istituenti. Okay. Esperienze che si tengano dentro l'aspirazione a istituire, non che si consumino in un'emotività e in una, come dire, e in una soddisfazione del godimento della cosa che fai, ma che abbiano dentro questo respiro. Viceversa, chiedo sempre alle istituzioni di tenere sempre uno spazio al proprio interno in cui si ricordano il fuoco in cui sono nate, non la cenere che sono diventate. Ora guarda, in questi anni quando dico queste cose mi è capitato di tutto, sono diventato comunista, leghista, cielino, no, poi ho amici tra i comunisti, c'ho amici tra i leghisti, c'ho amici tra i cellini, c'ho amici tra gli anarchici, cioè, ma per me il problema è fare un percorso di verità nella libertà, questo è, poi ci confrontiamo, si hanno delle... sapendo che quello che posso dire è che io qua ci metto la mia vita, non ci metto solo la mia testa. Ci metto il mio matrimonio, il mio lavoro, i miei amici, la mia casa, non solo le aziende costruite o le politiche che siamo, le cose che hai scritto. Poi ci tornerò su questo, cioè sul tornare, su come dire, sull'integrità di ciò che si è dentro la vita, che non è la coerenza ideologica, è sapere che la verità ti sfida esattamente nella vita, non ti sfida solo nel pensiero. Chiuso. Allora, in parte credo di non essere in grado di rispondere alle tue critiche, ma le tengo nel cuore e ci penso su, perché alcune sono vere e io non riesco a darti la risposta definitiva. In parte perché questo libro è stato, diciamo così, il desiderio di finire un ciclo e di cominciarne un altro, e quindi è stato con un amico che è Maurizio, che fa il giornalista, è stato stare un mese in una baita, vederci ogni tanto e cercare di portare anche a linguaggio il più semplice possibile alcune cose, che questo è stato un problema di questi tempi, rischiano tutte le volte di finire sempre solo in nicchie linguistiche o diciamo in contesti super specialistici. Infatti alcune parti io non l'avrei scritte così, poi il mio amico dice no, dobbiamo forzarla, perché l'idea è di parlare, non so, settimana prossima sono in un liceo, è di parlare con i ragazzini di 18 anni, è di parlare con il circolo delle Acli a Bianzano, piuttosto che con l'associazione GAS che è nata a Mo, cioè, perché sentivamo, io sento l'urgenza, l'importanza, come dire, di interpretare questo tempo come il nostro tempo. Non c'è un altro tempo, ci abbiamo questo tempo. Addirittura in salsa spirituale, per me questo è il tempo più bello che Dio poteva pensare per me. È stato lì, ci ha pensato miliardi di anni e ha detto cazzo, per il giorno quello là ha fatto su in questo modo, quando è che lo faccio nascere lì in quel periodo, in quel casino, cioè in un casino, diciamo, dove gli anni 60 c'è il boom e poi dopo succederà che si, e io quindi se Dio ha pensato per me che questo è il tempo più bello per me, fatta cazzo, io devo capire che cosa succede e devo riuscire a comunicarlo. Quindi scusate anche l'imperfezione, ma sono poco preoccupato di essere, diciamo, non capito. Se lo sforzo è massimo del cercare di trasmettervi quello che abbiamo sentito. E lo divido in tre. Una cosa riguarda, diciamo, strettamente il sistema di welfare. La seconda, diciamo, invece tocca i punti di crisi evidenti ormai negli ultimi 7-8 anni, secondo me evidenti in Italia da almeno 15 anni, cioè dalla fine degli anni 90. E la terza cosa, come si vanno ricomponendo questi punti di crisi, quindi con impatti anche su ciò che è il welfare. Dicendo due cose sul welfare, una l'ha detta Giovanni, che tra l'altro ringrazio della stima e dell'invito, e l'ha ulteriormente, diciamo, approfondita lei. Cioè, il welfare non è un problema tecnico, strutturale, oppure, come direbbe il mio grande maestro Illich, come dire, una cosa che ci siamo, un sistema che ci siamo inventati. No, il welfare è esattamente contenuto nel mito democratico europeo. Io sono convinto che se noi non ricentriamo questo punto, che il welfare è simbolico prima che essere un, diciamo, un dispositivo, ok? Prima che essere un regolamento, una legge, è esattamente il pezzo con cui l'Europa ha cercato di contemperare libertà e giustizia. Uso parole un po', diciamo, altisonanti. Ma questo è stato tanto è vero che voi lo ritrovate nel tedesco Bismarck, lo ritrovate nell'inglese Beveridge e poi ve lo ritrovate con le traduzioni, come dire, italiane di natura mutualistica, e poi ve lo ritrovate con tutte le riforme. Poi ci sono leggi, regolamenti, ma secondo me appartiene, la dico così, al mito europeo il welfare. È la traduzione nel Novecento, tra fine 800 e 900, del tenere insieme libertà e giustizia, badate bene, destra e sinistra, nell'idea, diciamo, novecentesca, che la libertà è una roba, era una roba soprattutto della destra, la giustizia è una roba soprattutto della sinistra. Tanto è vero che voi non trovate modelli di welfare in giro per il mondo, all'europea, diciamo, diventati elementi sostanziali della fiscalità, come accennava prima Giovanni, o elementi sostanziali delle politiche del lavoro, delle politiche ridistributive, eccetera, 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 eccetera. Quindi per me toccare questo tema è cosa che negli ultimi 20 anni è stata impossibile da far capire ai politici italiani. Veramente scandaloso il livello elementare, ignorante di questo tema qui. Proprio ignorante, cioè non capivano quello che facevano, secondo me. Tuttora, compreso il mio amico Matteo, non capisce cosa sta toccando. Mentre qui si va a toccare un punto, cioè è una delle robe da ricontrattare a livello europeo questa, cioè ha a che fare col modello di sviluppo, capito? Ha a che fare, allora, con la crescita, ha a che fare con un'idea di convivialità, per recitare, non è, ripeto, un dispositivo da tagliare, cioè. Poi possiamo parlare di quelle cose, ma prima dobbiamo dire, ma sì, ma per far che? Per far che cosa? Per essere chi? Questo ci tengo a dirlo. Quindi quando si tocca simbolicamente questo nodo, si toccano, no, questioni politiche, si toccano questioni economiche, si toccano questioni sociali. Si toccano tutte e tre queste questioni. Mentre tutte le volte è stato segmentato, capito, e ridistribuito il dibattito. Le pensioni sono una cosa, la salute è un'altra cosa, la scuola è un'altra, cioè, no, che esattamente, che tipo di convivialità hai in mente nei prossimi anni? Io ho 4 figli, che cosa penso per loro? Che vita gli auguro? Questo è il welfare, esattamente, diciamo, l'infrastruttura che si mette a disposizione per quell'augurio. O diciamoci più chiaramente, per quella maledizione, perché bisogna che ce lo diciamo prima o poi, se consegniamo una benedizione o una maledizione. E che cazzo, io quando guardo in faccia l'Elia di 9 anni, cioè, ho qualche cosa da consegnargli? La seconda questione, prima di spiegarvela proprio nel merito, è che, come dire, è stranissima quando si tocca questa storia del welfare, perché... perché la cosa che dovrebbe riguardare naturalmente la vita di tutti è diventata anche nel linguaggio una cosa quasi incomprensibile. Cioè sembra una roba per tecnici. Cioè sembra che stiamo parlando, come dire, di un sottocapitolo, di una sottoarea della scienza, che devi possedere, come dire, tutti gli algoritmi giusti, o devi possedere per poterne parlare, se no non puoi parlare. Che è esattamente, come dire, la deriva su cui questo tema ha seguito più degli altri, pensate alla sanità, la deriva tecnico-scientifica che ha avuto il mondo, cioè il pensiero dominante. Io non sono contro la scienza, ho una moglie medico, quindi non è che posso, torno a casa oggi, mi mazzuola, ma cioè. Ma è chiaro che noi abbiamo consegnato ad un unico linguaggio la declinazione di una complessità del vivere che è molto più ricca, che è fatta di tante cose. L'Alzheimer non è solo un problema neurologico, ok? La dipendenza da gioco, cosa di cui parlerò per dirvelo come dato patologico, non è solo una questione, diciamo, legata al contrario a un tema di povertà materiale, cioè richiede da parte di tutti la messa in campo della propria vita, della vita, di cosa sai, e quindi anche, e qui è un pezzo su cui i miei amici del terzo, devi studiare, devi approfondire, devi capire, devi ascoltare, devi vedere, no, invece ci sei infilati. Ok, allora il primo punto lo dirò con frasi semplici. Noi, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, secondo me inizialmente consapevolmente, e mi riferisco dal dopoguerra, parlo soprattutto dell'Italia, dal dopoguerra agli anni 70, su cui comunque avevamo una classe politica che uno poteva contestare, ma che aveva, come dire, uno spessore dal punto di vista della visione della realtà. Cioè, per dire, a me Fanfani non è che mi è stato particolarmente simpatico, ma se voi leggete le riflessioni di Fanfani degli anni 40, degli anni 50, che poi porteranno le famose case Fanfani, poi sono riflessioni sulla povertà, che avercene oggi qualcuno che fa riflessioni del genere, capito? Diciamo che però noi abbiamo avuto una lunga fase in cui, diciamo, il welfare è stato molto interpretato, io lo dico così, come moneta e prestazioni e servizi. Attenzione, in una società che si terziarizzava, in una società che diventava sempre più immateriale, in una società, la famosa società dei servizi, in una società, diciamo, questo è stato il grande movimento. Attraverso la fiscalità generale noi ridistribuiamo un po' di denaro, pensate agli assegni accompagnamento, tutto il tema pensionistico, dalle pensioni invalidità. Guardate bene che io non maledico, non voglio distruggerle, dico solo che questa è stata la via. Pensate nei nostri paesi, io sono un povero contadino, ma cioè, a me è sempre colpito, no? L'assessore ai servizi sociali dei paesi era generalmente la maestra in pensione, era l'unica donna presente allora nelle giunte comunali, cioè avevi quasi sempre la maestra, e cosa faceva? A sabato mattina distribuiva qualche assegno, pagava un po' di casa di riposo, sto parlando fino agli anni 70, visto che abbiamo un'età, questo era, molta moneta, a un certo punto la moneta si trasforma in servizi, perché grande stagione dei diritti. Noi abbiamo un maestro, Giovanni, che però ricordo, cazzo, erano diritti collettivi, non diritti individuali, E no, qui abbiamo, ad esempio, culturalmente c'è stata una sbornia pazzesca, e quindi questi diritti, c'era la questione dei diritti dell'esigibilità, c'era la questione dell'accessibilità, c'era la questione della risposta concreta che le persone dovevano avere, e allora lì c'è l'infrastrutturazione vera del welfare state italiano. Tra l'altro mentre già andava in crisi con lo svedese, perché su qui siamo già andati un po', siamo sempre stati un po', diciamo, in difficoltà.
Siamo sempre vent'anni.
Sempre un po' dopo, diciamo.
Anche sulla svolta liberista.
No, lo dico perché ad esempio ho molti rapporti, anche avendo lavorato anche per il centro Federico Caffè, avendo fatto cose su anche in Svezia, cioè, vabbè. E questo cosa ha voluto dire? Ha voluto dire, voi se andate a vedere i bilanci dei comuni, l'anno scorso ho fatto un lavoro per la Camera di Commercio, si vede a Milano, e voi, che ne dicono tutti, il tema del welfare nei comuni è diventato la seconda o terza voce. Diciamo, dalla maestra elementare che distribuiva qualche assegno, il comune di Milano è a mezzo miliardo di euro, Non essere mica patatine, 250 milioni in proprio e 250 milioni in affidamenti. Cioè, stiamo parlando di robe mica da ridere, un'aziendina. Dietro questa questione dei servizi, che badate bene, seguendo il pensiero unico della specializzazione, sempre più specializzati, sempre più puntuali, sempre più su quel versante, diciamo, della parola terapeutico, sempre più puntuali, e tra l'altro appunto con il montare di là della coniugazione, qua il grande Illich sarebbe da rileggere alla grandissima, tra bisogni e diritti che sono e individuo, che sono arrivati a paradosso. Sì. Per cui oggi voi non sapete se viene prima un'operazione oncologica, lo dico spesso questo scandalizzando, oppure la risposta a una ragazzina che se non gli rifate il seno vi dice che farà l'anoressica, casi incontrati, che gli dici quando fai il budget? A chi rispondi? Ma è chiaro che poi dopo può saltare fuori quello che ti dice: no, ma se io non ho i capelli blu e mi sento a disagio quando vado nel mio gruppo e tu mi devi dare i capelli blu. Adesso sto facendo i paradossi, ma ora questa tendenza, moneta e prestazioni, dava per scontato due cose, e anche qui lo dirò poi sulle questioni di fondo, e dava per scontato che la socialità, ad esempio, è un bene infinito. La socialità, come l'acqua, non è un bene infinito. Cioè, quando la si è pensata negli anni 70, diciamo, il passaggio ai servizi, l'idea era che io metto un po' di servizi, però dentro una rete sociale familiare che sostanzialmente, diciamo, ha una sua tenuta, e io rispondo a quei picchi a rischio di emarginazione da una parte, oppure aiuto ad incanalare. L'assistenza domiciliare è nata così, mica ci si immaginava allora anche se i politici dovevano leggere un po' di più i trend demografici, cioè va bene, siamo fatto 100 anziani, 5-6 li aiuto domiciliarmente per qualche anno, poi muoiono. Adesso vado un po', sono un po' crudo, ma mica immaginavi quel che è successo, ma non solo come condizione fisica, come condizione psichica. C'è, cioè, uno oggi è arrivato a 70-75 anni, immagina di risposarsi un'altra volta, No, infatti si sposa con la badante, uccide pure la moglie in molti casi. No, andate a vedervi i dati degli omicidi, che è difficilissimo da trovare, ma adesso con l'Istat, cioè la maggior, il contesto in cui avvengono ormai il 40% degli omicidi, perché ogni anno hai una salita di 3-4 punti, sono esattamente i contesti familiari, Più omicidi della mafia, la 'ndrangheta e la camorra messi assieme. E se andate a vedere l'età, è un'età che tende a salire spaventosamente, che io mi dico, ma cazzo, ma c'hai 80 anni, cosa stai a uccidere la moglie di 70? Sta tranquilla, devi morire, sta sereno, vai un po' più al barba. E no, ma perché questo c'ha le sue fantasie, Dell'io infinito, c'ha le sue fantasie espansive. La metto un po' così perché sabato mattina stiamo su un po' lei, no? Cioè, no, ma perché la vita, è la vita che mi. Cioè. Robononi, andate a leggervi anche un po' di Simmel, no? Questi sociologi totalmente rimossi, cioè. La vita, c'è bisogno di riguardare la vita, se no, dove, che istituzioni pensiamo se non guardiamo la vita? Allora.
Per tutta cadere di senso della morte.
Bravissimo, del limite, dopo. Però attenzione, parlo anche in salsa, diciamo, dei dossettiani, attenzione che tutti siamo andati su prestazioni e servizi, Più servizi, più soldi, più. Cioè, tutti siamo andati lì, immaginando che così lì si risolvesse la cosa. Poi in salsa cellina la traduzione è stata: facciamo la sussidiarietà con i soldi pubblici e li diamo agli amici. Io da tempo che spiego ai cellini, no, non si fa la sussidiarietà con i soldi pubblici, semplicemente questo, non si può fare. La sussidiarietà non è una ridistribuzione di soldi pubblici, è creazione di ricchezza socio-economica per conto tuo, con cui poi dopo contratti la tua esistenza con gli altri. Non è i soldi presi dalla fiscalità generale e ridistribuiti alla cooperativa, no. Ma infatti si è mancacciato ovunque, mancacciato dalla cooperativa. Dopodiché mi ascoltano, perché cazzo, io sempre mi ho spiegato allora cos'è la cosa diversa. No, questo è per fare anche un po' di autocritica a noi, cioè anche noi siamo finiti di lì. Ma soffiamo un grande vento, soffiamo un grande vento. E cos'è appunto che è venuto meno? Che è invece fondamentale alla base di quei ragionamenti semplici che ci sono nel libro. Senza legami e senza senso non regge nessun welfare, ma ve lo dico più chiaro, non regge nessuna società. Di cui il welfare, diciamo così, è un'interpretazione in termini solidaristici e conviviali, per quel che nella mia interpretazione, che è un po' diversa di quella delle case farmaceutiche, per capirci. Ma con cui comunque io vado incontro, Vi devo dire che in questa fase trovo più attenzione nel grande capitale, su questi temi, che nei nostri mondi, perché è chiaro che il grande capitale ha un problema di riposizionamento dei consumi, Dopo vi farò alcuni esempi molto semplici. Per quello non ci dobbiamo un po' svegliare, Giovanni. Cioè, ci troveremo che i nostri linguaggi verranno usati da altri, E guardate bene, dentro dei bei format, tra l'altro. Certo. Allora, di cosa dico legami? Voi dice, ma tu cosa intendi tu per legami? No, non vi do tutti i dati di cosa è successo, diciamo, al nucleo familiare senza giudicare bene o male. Ma è chiaro che le strutture sono cambiate, Le strutture familiari, le strutture parentali, le strutture associative. Giovanni prima diceva dove sono i giovani, ma voi pensate cosa è successo alle grandi, e le chiamo così senza, diciamo, senza offesa, per alle grandi cinghie di trasmissione di questo paese? Perché così era. Tu avevi una selezione della classe dirigente che nelle tre grandi, diciamo, ideologie, l'ideologia, perché non ne parlo di fede, tradotta in socio, avevi la Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Partito Socialista, avevi sotto diciamo, con lotte varie in salsa, la Confcooperative, la CISL, la Coldiretti, le ACLI, la... faccio l'eretico, ma per di là avevi l'ARCI, la Lega, cioè questo produceva un meccanismo, diciamo, di matching, di scontro di dialetti, che selezionava classe dirigente e uno entrava. Ora abbiamo ottenuto la selezione degli individui, abbiamo perso completamente il senso di quella roba lì. Cioè, mio amico Olivero, che è finito in Parlamento, è un po' diversa la tua storia, capito? E l'ha perso il nulla, dice cazzo faccio qua, ma pensava di salvare il popolo, capito? Andrea, cioè, ma Gigi Bobone è uguale, Gigi Bo, cosa fa lì? Attentati di Teo Demi, Teo, cioè, Teo cazzo, cioè, è lì. Parlo, io so che Giovanni mi capisce. Eh no, ma la stessa roba, tutti i miei amici del terzo settore finiti là, ma dei cani morti. Adesso Poletti, non so cosa farà Poletti, cioè. Sì, no, ma perché quella lì è, diciamo, è la onda lunga del vecchio modello della, cioè, della cinghia, che però non porta quei giovani. Io sono molto contento di voi, che siamo qui alla nostra età ancora. No, ma perché non ci sono? Perché non ci sono dentro l'associazionismo l'artista di quest'anno. Solo il 7% dei giovani fa qualche esperienza di volontariato. L'età dei volontari è over 55 anni. Adesso nervo, diciamo che avrebbe qualche problema. E beh, ma cosa vuol dire questo? Aggiungete che sotto 24 anni abbiamo i tassi di disoccupazione di qui sopra. Ah, ma cosa, dove sono questi?
Il 38%
dei giovani. Dove sono? Sono anche i miei figli, Attenzione, non è che io voglio. Dove sono? Certo! Sottoscrivono l'appoggio alle balene attraverso Facebook. Uno dice, ma io papà faccio questo. Dice, ma vaffanculo, te la balena, ma tua nonna? No, attenzione, dopo ci arrivo sulla società piatta, cioè. Ma noi che eravamo tutti là su soldi e prestazioni ci siamo dimenticati dell'essenziale per me, della vita e di cosa succedeva dentro la vita. E quindi i legami sono andati frantumandosi. Attenzione, anche lì, ne parlo da tanti anni con il mio amico Magatti, con cui condividiamo tante cose, compresa il lavoro sulla generatività, lo sturzo. Però è chiaro che noi, quando abbiamo liberato la libertà, un giro di parole, abbiamo liberato la libertà, questa è stata immediatamente percepita dal punto di vista individuale e si è, diciamo, espansa dal punto di vista individuale. Questo ha portato, diciamo, a intendere ogni legame come un impedimento, Insomma, l'altro è un problema, cazzo, Giovanni mi spacca un po' le palle, cioè c'è la sua età, vabbè, dice quelle robe lì, cioè. Vabbè Giovanni, sta un po' leva, ti sculto in età, ma adesso Romi e Maroni, e no, l'altro non è più diventato te, non è il tuo tu non sei il suo tu, l'altro è un altro io, capite? Scontri tra io espansi, tra l'altro, no, che dovevano moltiplicare emozione, dovevano moltiplicare esperienze nel senso del consumo immediato di ciò che è epidermico e che ti dà soddisfazione. Il grande capitale è stato un genio a metterlo insieme al consumo, questa roba è veramente geniale, no? Quindi il meccanismo è veramente, tanto il consumo è una dimensione antropologica, ricordatevi che ad esempio noi mangiamo Dio, cioè ci sono degli archetipi profondi, non è che sono delle cose, cioè non è che il consumo è una roba, no, il consumo è una dimensione della vita, ma l'abbiamo proprio, come dire, e quindi i legami. Allora, per me nessun servizio e nessun soldo che non alimenta legami va fatto, andrebbero chiusi moltissimi servizi dalle mie cooperative prima di tutto, non servono proprio a niente. Servono a dare qualche posto di lavoro per carcere, dopo c'è tutto il meccanismo che non generi valore, no? Fai rendita su una posizione. Secondo,
non ho capito questo punto di prenderlo.
Secondo me, sono delle politiche, che siano fatte economiche, che siano istituzionali, pubbliche, che siano. Non va messo nessun soldo e non va aperto nessun servizio se tu non guardi e non vedi e non sei certo che quello è un agente che alimenta, cura, moltiplica i legami. Ma questo lo dico anche in termini, diciamo, propri professionali, eh? Nessun problema moderno, dalle patologie della terza età ai problemi della dipendenza, ai problemi della povertà materiale, può star fuori dai legami. Adesso, semplifico molto. Mamma con l'Alzheimer, tu puoi essere la persona più ricca di questo mondo, ma quando tua mamma ti vede e ti sputa in faccia, o tu vedi tua mamma che è sempre andata a messa e che si mette a bestemmiare, tu cazzo puoi essere ricco, avere 5.000 euro al giorno, 4.000 infermieri, ma tu vai nella merda più totale, se non hai intorno amici con cui condividere quella situazione. Cioè il problema non è solo della mamma, diventa tuo. Diventa tuo con la tua moglie, diventa tuo che non sai più se portargli lì i nipoti, diventa, cioè, se non hai luoghi, contesti, ma la stessa cosa te la dico professionalmente, si è scoperto che moltissime delle questioni legate alle patologie degenerative sono questioni legate al rapporto tra emozione, memoria, relazione, esperienze psicoemotive fatte con gli altri. Adesso potrei citarvi cose fatte ai caffè per l'Alzheimer o dagli amici a Firenze sul teatro fatto con i malati d'Alzheimer, che hanno gli unici momenti di lucidità quando stanno sul palco, cioè interessante. Ma cos'è quella roba lì, no? Stessa roba le dipendenze. Non so, voi a Milano sarete fortunati, dalle mie parti il problema delle slot machine è un problema pazzesco, a parte che è la terza industria del paese, più di 100 miliardi il fatturato l'anno scorso. Ma voi dite, ma chi sono quelli che giocano le slot machine? Esattamente, la nonna Giuseppina, che sta facendo fuori il suo patrimonio, che è rimasta là appesa da sola. E l'unico cosa che ha è che continua a immaginare che se avrà più soldi potrà lasciare più soldi al Johnny. E nel frattempo fa fuori quei 40-50 mila euro, ma li fa fuori in un mese. Sono l'immigrato marocchino che prima di andare al lavoro in bicicletta, vi dico casi a casa mia, fisici, su cui ho dovuto andare in banca a coprire i buchi. Prima di andare al lavoro in bici passava la slot machine col banco, ma 200-250 euro nel giro di mezz'ora. Perché è chiaro che se tu hai l'idea che puoi afferrare alla svelta, e tu hai l'idea che l'anno prossimo tornerai in Marocco con la Jessica e Walid. Nel frattempo buco alle BCC di Ghisalba di 7.000 euro. Scusate se vi do cose molto concrete, ma questo è un fenomeno pazzesco, e sta erodendo i patrimoni su cui c'è stato il passaggio generazionale e su cui si mantengono molte famiglie oggi. Potrei fare altri esempi del cosa vuol dire legame. Quindi tu non metti a budget 100.000 euro di investimento su quei servizi se non mi fai vedere da quei servizi che tipo di legami stai implementando e che tipo di durata hanno quei legami, che tipo di cura hai di quei legami e che tipo di società. Noi dobbiamo ripensare la socialità come l'acqua. Non è infinita, è finita. E o la socialità la facciamo diventare una cosa di cui aver cura, se no ci troveremo aridi. Ma posso dire in termini di spesa sanitaria? A ricerca dei miei amici, diciamo Cellini, della Fondazione Sussidiarietà, il 60% dei ricoveri ospedalieri è improprio in Lombardia. Fonte del mio amico Vitadini, Sapete perché? È perché ci vanno i cronici. Sapete perché economicamente? È perché c'è un bel giro dal punto di vista economico.
Ci sono più motivi.
Ma cos'è quel cronico che finisce all'ospedale? Ma tanto non c'è più la vicina che fa la puntura, come c'è sempre stata nella tradizione italiana. Voi non avevate una vicina che vi faceva la puntura? La Sciura Maria? Amica della mamma? No, perché adesso ci deve essere l'infermiera super specializzata che viene lì da l'ora all'ora col protocollo X, firma 800 carte per farvi una puntura. Minchia. Noi la Sciura Maria l'abbiamo buttata via. Abbiamo creato qualche posto di lavoro, per l'amor di Dio. È un po' problematico oggi da sostenere il meccanismo. Mi state capendo o è troppo complicato? Quindi, e poi vi dico, cioè, la grande fortuna italiana che invece ha fatto dei legami nella sua storia millenaria, esattamente sempre esperienze istituenti. Oh, comprese le banche, eh. Le banche italiane sono esattamente figlie di legami sociali, La metà delle banche sono San Bernardino da Siena, Monte dei Peni, caro. Eh sì. Nascono esattamente dai legami sociali e dalla lettura dentro il bisogno, dentro un valore.
Ma le banche italiane hanno tutte una funzione diversa, cioè sono strutturate in modo diverso, non hanno la stessa.
No, certo. Sì, no, ma volevo solo far capire. Poi alla cosa italiana ci arrivo. Secondo me questa è la cosa che l'Italia tanto può portare nel mondo, perché la Cina a breve, l'India a breve si troveranno con questi problemi. Perché se incorporano il modello tecnico capitalista sui temi sociali sono morte, non ce la faranno mai. Allora, l'altra è il senso, direte, ma senso? Che è il tema della morte, che è il tema della felicità, che è il tema della gioia, del dolore, dell'avere un alfabeto delle proprie emozioni, qualsiasi cosa che riguarda il welfare nel senso ristretto o allargato, senza senso. E anche qui il senso è esattamente il lavoro culturale dell'uomo, non si riproduce da sé. Il senso è, diciamo, il matrimonio tra mito e logo, dico io, tra mitos e logos, cioè tra il portato culturale che ti viene dall'aver vissuto in quel contesto e il tuo sforzo intellettuale e comunitario nel riprodurre quel senso. Il senso non si riproduce da solo. E torno all'Alzheimer, ma potrei dire il mio cugino bancario con la cocaina, sì, il problema tecnico, il problema comportamentale, ma se non c'è il senso, cioè noi no, abbiamo ridotto tutto a professione, diciamo, oggettività, prestazione, non è possibile. Scusate, la crisi della scuola, poi qui l'abbiamo lasciata perdere perché finivamo in un altro libro, ma io sono un pedagogista di natura, quindi immaginate se non mi... che sono un pedagogista io, quindi diciamo nella mia povera miseria contadina, cioè, mi sono applicato di lì, cioè. E questa questione del senso, voi dite, ma il senso è esattamente sempre con senso, tanto questa è una delle ragioni dell'impoverimento della politica, perché non si ricorda mai che consenso ha bisogno di un senso prima, e che il senso e il consenso vanno insieme in salsa italiana, ma non sono la maggioranza e la minoranza il senso e il consenso, sono la costruzione di una base comune su cui dopo ci possiamo differenziare dal punto di vista, diciamo, delle idee per metterla in atto, ma prima ci deve essere un consenso. L'Italia non vive senza consenso. Per la sua storia, per la sua conformazione, per le sue piazze, per i suoi campanini, cioè. Quindi, proposta numero uno, qualsiasi cosa si faccia sul welfare, la si faccia da assessore della regione, da Maiorino di turno, da Johnny Dotti responsabile dell'impresa sociale, da Guzzetti alla fondazione Cari, da la Luxottica con il welfare aziendale, e qui ci tornerò su questo, potrebbe essere un punto buono il fatto che noi abbiamo una pluralità, no, di punti di partenza. Mi raccomando, prima legami e significato, dopo moneta e prestazioni. È chiaro questo? Ecco, siamo in quattro che la pensiamo così. Scusate, a sinistra in particolare, perché, diciamo, la criticità con cui si ripetono parole come diritti non ti porta più a vedere nulla. Vi faccio due esempi materiali. Allora, io sono convinto che il problema della non autosufficienza lo si risolve con forme nuove dell'abitare, non con l'iperspecializzazione degli interventi. O lo prendiamo da lì, o se no non è risolvibile. Dal punto di vista della tendenza universalista, che è quello che ho detto più volte, della tendenza universalista, perché anche quando abbiamo avuto il welfare state, anche la è sempre una tendenza all'universalismo, non è mai una cosa conchiusa, non può esserlo, è una fantasia, se no, capito? Ecco, forme nuove dell'abitare, non c'è niente da fare, che facciano uscire dagli appartamenti, perché appartamento vuol dire separazione, giusto? Lo spiego sempre ai miei amici a sinistra. Avete fatto le marce per la liberazione di Mandela. Contro cosa la facevate? L'apartheid. Cazzo è l'apartheid? Esattamente l'appartamento, cioè separazione. Dico, fatevi delle belle marce contro le vostre cazzo di villetta schiera coi nani. Basta. Non sta in piedi, il modello non sta in piedi. Ti rispondo alla tua... Voi dite, ma tu sogni il comunitarismo? No, no, sogno solo, e questo lo dico anche ai preti, quando fanno i corsi per i finanziati, spiegate che sposarsi non è star dentro un appartamento, se no quelli dopo 3 mesi sono separati. Tanto più se parliamo di sacramento cristiano, se non voglio entrare nella... Ma in generale, cioè spiegare a due che sposarsi è star dentro una rete di relazioni e costruire quella rete di relazioni e contribuire che sia bella, viva, solida, poi ognuno ci metta il pezzo d'ospitalità, che un pezzo di gratuità, che... cioè vuol dire ucciderli, eh? Io e te, che poi sono due io, torno al punto di prima, ma l'altro diventa Dio e l'altro non è in grado di accontentarti, non c'è niente da fare. Ma la stessa cosa la pensate a fine vita, cioè se tu non hai intorno una rete di relazioni a cui hai contribuito, a cui continui a contribuire, con cui condividi pezzi dei tuoi bisogni, non è una risposta individuale al tuo bisogno, ma è ingestibile la vicenda. Guardatevi i tassi, noi tra 7 anni avremo gli ultra 65enni che avranno superato gli under 20, eh? Ora mi spiegate come staremo in piedi? Perché poi qui c'è la fantasia che uno, cioè questo qui devo dire, tutta quella gentaglia lì, Berlusconi, Don Verzè, cioè ha alimentato un immaginario pazzesco, cioè qua c'è l'idea che tu vivrai di più, 120, 130 anni, no, ma il problema è che ci arrivi scopando come un grillo, cioè è una fantasia erotica veramente pazzesca. Io il mio papà bravissimo, il mio papà fermo, capite perché sono così, papà fermo, mamma franca, minchia, cioè ata uno è così, infatti la mia moglie che si chiama Monica, io volevo fare il monaco fino a 20 anni, cioè robe, era un casino, comunque ma la vita è bella così, dai, se l'hai detta precisa, ciao. No, ma vi dicevo, cioè, l'immaginare il mio papà diciamo che è bravo, ata, ha resistito, abbiamo perso la mamma per tumore a 70 anni mio papà, e da lì in avanti è stata durissima questa sua fantasia di risposarsi con una badante. Abbiamo avuto, no, ma vi cito perché la vita c'ha tanto da insegnare, e io lo capivo il mio papà, perché insomma col mio pisello c'ho che fare anch'io, quindi dico, questo mio papà c'ha, si vede un rosso, capito, dico papà, ma te, lui è stato lì questi 12 anni sospeso affettivamente con un po' di noi figli, poi lui c'ha l'associazione bergamaschi nel mondo, meno male, cioè ha scritto tutti al papa, cioè perché voleva delle cose, quindi meno male che aveva queste modalità, no, di sublimare, direbbe Freud, ma sì, se mi sposava la bulgara a 75 anni, ma per la bulgara, né, non per mio papà. E ve la trovava sul mercato, e ci abbiamo avuto anche la fine a un certo punto. E adesso mio papà è da 3-4 anni la mente. Quindi vabbè, se il papà andrà avanti fino ai 90, io sono contento, ma è un vero casino, ve lo posso assicurare. E penso di essere una persona, avete visto, abbastanza appassionata, vuole bene. C'ho la mia sorella, i cugini, i parenti, adesso c'ho una comunità, se fosse il papà viene il suo vivere. Ma cioè, dopo una certa età è dura, eh. Invece questa fantasia che va avanti dritta, no? Cioè che è tutto uguale, che tanto c'è l'aereo, che tanto puoi andare a Lourdes, che tanto poi il giorno dopo vai in nave, che... cioè, io non so voi le vostre storie. Ma sappiamo quanto le istituzioni stanno ascoltando questa cosa, vuol dire questa cosa qua? Vuol dire che aumenti le RSA di De Benedetti? Eh sì, è perché poi dopo abbiamo avuto questi film noi all'italiana, i grandi mercati questi, eh. O il pubblico copriva un bel pezzo, eh? 3.000-3.500 euro costa una persona la RSA, eh? Chiaro? Metà la pagate voi, metà la paga, ma è quella lì la soluzione, eh? 8 anni mio padre in un RSA. Ma domanda, ci fossero anche tutti i soldi? E guardate che il grande capitale sta già andando sul sanitario e sarà il primo investimento dei tre grandi fondi. Lo dico perché insomma il nome mi ha portato a avere molti rapporti internazionali. Il Johnny è una fortuna, vedi, si è trovato. I tre grandi fondi internazionali fanno del sanitario il primo investimento nei prossimi 30 anni.
Con la maturità di popolazione.
Chiaro? E dove stiamo andando allora? Ci siamo capiti su questo punto? Abbastanza? Che appunto è un punto, la mia parola, è un punto che riguarda le persone che sono in questa stanza, non riguarda chi è fuori da questa stanza. Ricordatevi che il welfare era sempre stato pensato per chi stava fuori dalla stanza, per chi non ce la faceva, per chi... No, la mia proposta è che qui poveri siamo tutti, fragili siamo tutti. O la prendiamo come una benedizione, o la prendiamo come una maledizione. Secondo passaggio veloce, scusate la passione, ma riesco a vivere solo appassionato. Mi costa anche un po', diciamo. Mi costa chi vive con me, però. Allora, ecco, vorrei far capire che sono per me state poi cose concrete queste nella vita, cose poi fatte, perché c'è l'universale e il concreto, per me vanno assieme, non sono due robe separate. Secondo, no, questa cosa si appoggia esattamente su qua, io li chiamo i grandi quattro punti di crisi, diciamo, che poi il mio amico Mauro li potrebbe spiegare meglio, io lo spiego un po' come fa il Johnny. Allora, una grande crisi della democrazia, una crisi della verticalità dell'autorità, una crisi esattamente dell'individuo e una crisi di ciò che è produzione di valore. Diciamo, un tema politico, un tema antropologico, un tema sociale, un tema economico, che sono esattamente la crisi in cui siamo noi, secondo me, che però può essere anche, diciamo, le doglie di un parto, io vi invito a viverla così. Oh, non so, forse perché io sono stato con gli sfigati tanto tempo, non è che nei 30 anni passati tutti eravamo tanto felici, cioè, ecco, sinceramente, capito? Io con gli scarti che venivano prodotti c'avevo che fa tutti i giorni, cioè, dei begli scarti, Cioè, se voi guardate i tassi di depressione che abbiamo prodotto, l'uso dei psicofarmaci, se guardate la quantità di badanti, 1.600.000 badanti, anche i miei amici della CGIL ormai non mi rompono più le balle quando gli do questi dati. La più grande operazione di emersione del mercato nero e di creazione di occupazione in Italia negli ultimi 15 anni sono state le badanti, lo sapete? La famiglia si è auto-organizzata. E guardate che la soluzione non era il fondo sull'autosufficienza, 15 miliardi all'anno di fatturato, ma valgono una finanziaria, Ma il problema è che nessuno ha accompagnato quel fenomeno lì, l'ha messo dentro un legame, no? L'ha portato a valore, no? Ognuno si faccia i cacchi suoi, a partire dalla mia amica Bindi e dai parlamentari che hanno fatto passare la legge, perché avevano già le badanti in nero loro, è andata così, È andata così. Nel 99 io portai alla Sestini e alla Bindi questa cosa. Dopo, perché è andata così il rapporto individuale? Perché il 60% dei parlamentari ci aveva già la badante in casa. È stata una delle leggi più rapide che si è fatta in Italia, quella lì. Cioè, ragazzo, con consapevolezza di ciò che hai prodotto, zero, Però, allora, il primo punto, secondo me è il più forte, noi siamo passati, la dico così, da una società verticale a una società piatta, non dico ancora orizzontale, piatta. La tecnologia ha, diciamo, fatto da driver a questo tipo di percorso, che viene prima dell'interpretazione democratica di questo percorso. Questo è innanzitutto quel che dico io, il grande tema dell'autorità. La domanda è, in una società piatta, che cos'è l'autorità? Chi ha l'autorità? Non il potere, l'autorità. Autoritas vuol dire far crescere, Nessuna società cresce se non c'è autorità. Nessuna persona cresce se non c'è autorità. Poi che questa autorità la mettiamo, diciamo, nel cielo, o la mettiamo nel sangue, o la mettiamo, ma noi siamo dentro una grande crisi di autorità. Mia figlia, dico spesso che ha 2500 amici in Facebook a 16 anni e giuro che fino alla prima superiore non aveva neanche il telefonino, quindi si è prodotta 2500 amici. Voi direte: ma non sono amici? Sì, sì, ma io lo so che non sono amici, ma lei non sa che non sono amici, si chiamano amici, è scritto amici, le parole. Oh, le parole. Le parole sono il logos, le parole segnano, le parole o possono uccidere, Eppure c'è un papà come me, capite? Cioè non è che mia figlia c'è una vita facile, però giuro che mantenere quel filo di senso con lei è molto complicato, perché lei tende a appiattire tutto, a rendere tutto equivalente. Cos'è l'autorità se siamo in una società dell'equivalenza, dove ogni parola è uguale a un'altra, dove nessuno fa la differenza? Questo è un temone, e c'entra molto con la questione del web. Fateci collegamenti con le cose che ho detto prima. Che cosa vuol dire? Certo, la guardo positivamente, o dico, dopo la rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, allora forse è un tempo del ripensamento della fratellanza. Ho detto che io voglio benedire, forse devo immaginare, noi la fratellanza non l'abbiamo mai avuta, ma pensate anche adesso, forse in negativo Renzi che uccide Letta è un primo, è un primo punto, sì,
il mito fondativo,
ma non ce l'abbiamo in positivo, no? Noi sì, abbiamo quasi sempre invece elaborato rapporti tra padri e figli che poi sono andati dentro la modernità, come dire, perdendo. Ricordatevi il mito, della costruzione anche organizzativa della Chiesa Cattolica, che è a fondo di qualsiasi cosa si racconti in Italia, dietro c'è quella roba lì, no? Pensate, curato, parroco, vescovo, cardinale, torni mai indietro, vai sempre avanti. Perché i politici non morono mai? Perché ha sempre di andare avanti. Ultimo papa, tac. Tu non è che torni curato. Ma no? Ma voi ridete, nelle aziende, il grande dramma delle aziende familiari è questo qui, no? Col nonno di 90 anni che ancora lì non molla, tanto il figlio gli ha fatto fuori tutto tra Ferrari, cioè, ma vabbè, se non vuole entrare, però insomma, trono giù. Nella società piatta andiamo verso, un'anomia totale, le polarizzazioni sono queste, no? O sarà l'occasione di un pensamento, di un senso della fraternità diversa? Dentro la questione dei legami dei sensi che vi dicevo prima c'è una cosa più profonda. Questo oggi siamo lì, tutto l'Occidente è lì, che non sa ben che dire sul punto. I meccanismi, tra l'altro, su cui poi si produce, perché senza autorità ci sono solo poteri vuoti, o poteri fascisti, o poteri autoritari, o poteri senza senso. Figli del marketing, diciamolo. Tutto l'Occidente oggi è sospeso lì, cioè non solo noi, andate un po' in giro. Questa cosa si appoggia su una seconda, che è la parte più politica invece, la prima è più sociologica, antropologica, la seconda è politica. È chiaro, ma che lo dico chiaramente, nel massimo dell'espansione formale della democrazia nel mondo, noi in 2500 anni di storia non abbiamo mai avuto così tanta democrazia al mondo. Partita nel buco del culo di Atene, 20.000 persone. Oggi stiamo parlando di alcuni miliardi, formalmente. E perché parliamo di democrazia? Perché ci sono due cose: voto e fiscalità dello Stato. Queste sono le due questioni. Noi abbiamo giocato, l'idea democratica spingendo su queste due, il suffragio universale, votare e il contribuire come cittadini attraverso la fiscalità ai beni pubblici. Capisco che ve la taglio giù molto veloce. Però noi diciamo che c'è la democrazia in Afghanistan, che c'è la democrazia, perché ci sono queste due robe qui? Ora è evidente che queste due robe qui non bastano più. Il nutrimento della democrazia, se spinge costantemente solo su questi due elementi, ma anche l'invenzione delle primarie del PD va sempre di lì, va sul voto, capite? Oh, ma no, io non sono contro il voto, la fiscalità, né, capitemi bene, non mettetemi dalla parte adesso del destra Berlusconi, cioè no, cioè, però voglio farvi capire che la crisi è profonda. E allora noi siamo di fronte a, e c'è qualcosa d'altro? Adesso che siamo più liberi, che siamo più benestanti, che accediamo a più informazioni, che abbiamo qualche strumento, processo, contenuto? Il mito democratico contiene qualcosa d'altro? Il politeuma ateniese si, diciamo, chiudeva dentro la questione voto e fiscalità. Banalmente, se sono in casa dossettiana, nella nostra Costituzione sarebbero contenute altre cose interessanti. Peccato che non facciano per nulla parte del dibattito pubblico. Perché insisto sui beni di comunità, ad esempio? Perché sono esattamente un luogo della concretezza e dell'esperienza che può generare nuove istituzioni. Dici, ma tu cosa intendi per bene di comunità? Adesso vado oltre CL io. L'acqua, i trasporti locali, la sanità, la scuola, non devono essere a gestione statuale. Lo so che dico cose pesanti. Non devono però essere privatizzate. Cioè, c'è uno spazio tra privatizzazione e statalizzazione? Sì, è quello della socializzazione, che acquista un livello più alto di consapevolezza e di partecipazione, perché questo nella modernità è partecipare. Non basta più partecipare al voto o partecipare con l'unico e col 740. Ci sono pezzi di partecipazione che vanno esattamente a impattare sulla nostra convivialità. Anche perché, diciamocelo chiaro, abbiamo verificato, ora molti amici in Emilia Romagna, in Puglia, poi andate a vedere i dati delle municipalizzate, cazzo, è un problema, No, quelle che vanno bene sono andate in borsa e stanno bene perché hanno aumentato le accise, i soldi, che gli utenti, diventati poi clienti, cioè lì non c'è più tratta ai cittadini, Ho ne ho discusso con mia Miss Vendola, dico, ma non rompimi i coglioni su sto cazzo di robo qui di acquedotto pugliese, finché tu perdi il 45% d'acqua mi spiace, c'è poco di pubblico. Ah, allora vuoi privatizzare? No, voglio sforzarmi di fare un pensiero più in là, e che quello è un bene che abbiamo a disposizione, che non è solo materiale, è simbolicamente, anzi in alcuni casi l'acqua religiosamente rilevante. Siamo in grado di fare un pensiero fuori dal binario, noi trinitari? Perché ricordo che noi cristiani non siamo monoteisti, siamo trinitari, Quindi né dualisti né monoteisti. Siamo in grado, in questo mondo di computer, di pensiero binario, sì, no, destra, sinistra, di fare un pensiero trinitario, che è relazionale sostanzialmente, che è contemporaneamente testuale e contestuale. O che non è il centro, capito? E secondo me questo è quel che mi sento dalla mia esperienza di dire, cioè noi abbiamo quest'area di ciò che è pubblico, qui c'è un problema di codice civile, che oggi potrebbe essere sanamente resa almeno un po' più plurale, per dare vita a esperienze istituenti che hanno fortemente a che fare con la democrazia. State capendo o è troppo difficile? Ma pensate ai trasporti locali, ma possibile non fare un'alleanza tra chi li usa e chi ci lavora? Ma possibile, io ci vado tutti i giorni, ma che quel cacchio di parcheggio della Gobba sia una roba così triste in uno spazio così interessante? Quante robe si potrebbero inventare, che non solo infilare l'auto in un punto di... Tant'è vero che gli immigrati ci hanno fatto, se andate là stamattina, l'incontro di 10.000 persone tra venerdì e sabato, ortodossi, mezzi, salami. Tanto non ho capito che lo gestisce, che ci sono guardie, cioè storie strane, perché poi la società si muove, capito? Cioè, per fortuna, cazzo, si fa la salamella, voglio dire, no? vita, capite, vita. Possiamo riportare i beni di comunità più vicini alla vita e non una finta burocrazia pubblica, perché poi dopo gli scandali. Questa è anche economia, lo capite? Sul valore, siamo in una fase, ma non so se si andrà di linea, io lo spero per mio figlio Elia e finché posso, il buon Dio mi dà fiato, cercherò di portarla di lì, perché è chiaro che sì, la tendenza alla privatizzazione, ma anche in salsa mantenendo il controllo pubblico, ma sempre privatizzazione, se va in borsa come va la 2A senza fare nessun pensiero di che energia, cioè, quella lì è privatizzazione, cosa stiamo parlando, no? Distribuzione di dividendi. Sul valore, vabbè, qui il mio amico Magatti ha detto delle grandi cose. È chiaro che noi stiamo uscendo dal film in maniera drammatica e non so quanta schiuma ancora si produrrà. A tratto in questi anni ho fatto anche il consigliere di alcune banche, Quindi ho visto dei film interni del credito bergamasco, piccola banca, ma interessante, no? Cioè vedere come vanno 13 miliardi di credito tra Bergamo e Varese. Cioè, ed è chiaro che il gioco, consumo infinito, produzione infinita, che si appoggia su debito infinito, è finito. Oh, ci hanno vinto 2 premi Nobel, eh? Non è che vuol dire una rubina, è proprio finito, lasciando, diciamo, a terra delle macerie pesantissime. Guardate bene che tutti siamo andati di lì, però in qualche modo anche il welfare noi l'abbiamo consumato, quando vi dicevo prima. Ma perché il gioco era massimizzare, non fare ciò che è ottimo, fare ciò che è massimo. Dal punto di vista di quei bilanci, fare ciò che è massimo, in fondo doveva esserci il risultato nella trimestrale, quanti utili, dimenticando che gli utili in un'azienda sono sostanzialmente l'indicatore di efficienza di quell'azienda, E se la penso dal punto di vista del corpo, non è che se superi un certo numero di piastrine stai molto meglio, o superi un certo numero di globuli bianchi stai molto meglio, o superi un certo numero di battiti cardiaci, cioè il quantitativo, che è una bella storia, e anche qui è un derivato della scienza, in senso negativo, perché non ha avuto criticità intelligenti su cui confrontarsi, e questo è un problema religioso per quello che mi riguarda, siamo scivolati di lì. Però di questo io mi sento sicuro, è finito quel film lì. Gli incontri che ho avuto negli ultimi 3 anni, vi cito lo Shan, perché io a un certo punto mi sono messo a fare dei luoghi di cura dove tenere dentro il dentista, un po' di quelle robe lì, no? Con lo psicoterapeuta, mettendoci dietro una vecchia mutua dell'800, perché io credo sempre aver buttato via il sistema mutualistico, è stata una follia pura, i francesi non l'hanno fatto, infatti oggi si trovano, perché hanno un costo, un investimento più alto del welfare, se andate a vedere, perché ci sono delle mutue, non perché c'è lo Stato, capito? Vabbè, comunque è interessante, cioè i grandi centri commerciali nel giro di 6-7 anni riconvertiranno la vendita, Voi avrete il piano terra che non venderà più cose, alimenti, oggetti, no, sapete cosa fanno? Le poste, il dentista, il posto dove tu anziano, e hanno fatto le prove con tutti gli anziani che stavano al bar d'estate, perché era l'unico posto dove giocava a briscola, e luoghi di socializzazione in cui si consumerà un po' meno, ma più sul lungo periodo, più entrando in una fiducia col luogo, capito Giovanni? Al centro commerciale davanti all'Orio, all'aeroporto di Orio, la piazza, capite? La piazza Agora, ma ecco, guarda il capitale mio scemo, L'Harvard Business Review è da 2 anni che, se la leggete, c'è anche in italiano su internet, la mena sul valore condiviso, cioè ci sta spiegando le cooperative, valore condiviso tra azionisti e lavoratori, valore condiviso tra lavoratori e consumatori, valore condiviso, certo, perché quella storia dell'espansione infinita del consumo, cioè devi dargli qualche contentino, quando ti dicevo che qua, capito, ci troviamo un circolo arci, capito, sotto forma di SPA multinazionale, cioè, è un'ipotesi non barbina, mentre i comuni discutono del fondo sulla non autosufficienza, ma che cazzo stai parlando? qui avremo molto noi, molto da fare, molto. Ora io le chiamo imprese sociali, chiamate, abbiamo da andare a rivedere la tradizione Olivetti. Ma no, ma stiamo qua. Qua dove siete voi? Noi abbiamo sempre prodotto in contemporanea il buono e il bello. Sempre, questa è la tradizione italiana. Andate a Napoli, dov'è che sta il Caravaggio a Napoli? E poi? E l'altro? No? Quello che sta in città, dove sta? E cos'è la Via delle Misericordie? Era un orfanotrofio, eh? Andate a vedere il Tiepolo, dove stanno in Veneto. Noi, cioè, ma perché esatto, siamo profondamente cattolici, non nel senso ideologico, confessionale, in questo impasto per cui poi il luogo diventa il genius loci, impasto delle dimensioni della vita. Ma dobbiamo insegnare a noi gli inglesi cos'è lo share value. Qui c'è un grandissimo spazio di forme. Tenetele assieme, con quella roba della fraternità, con quella roba dei beni di comunità, di forme, con un punto fragile che è il nostro punto di forza, che è il nostro senso dell'unicità, quel che diciamo in premessa, cioè noi facciamo dell'unicità in senso personale singolare, in senso personale plurale, non solo nella relazione io tu, ma anche nella relazione noi voi. Il nostro punto di forza è che senza un'autorità, oggi si direbbe una leadership o una forma istituzionale che sa ricondurre quell'unicità ad un gioco di popolo, e uso questa parola, e noi implodiamo nel familismo morale e nelle chiusure corporative. Qual è stato il problema della rappresentanza in Italia oggi? Non parlo dei partiti, ma parlo, diciamo, delle vecchie cinghie, esattamente l'autoreferenzialità e la costruzione di punti di potere, di contrattazione con chi stava sul versante istituzionale per portarsi a casa quello che ti serviva per vivere te. Parlo di me, non parlo della Confartigianato, non parlo delle ACLI, non parlo dell'ARCI, non parlo della Lega Coop, non parlo della Confindustria, parlo di me, va bene, di quel che ho potuto fare col mio consorzio. Il meccanismo è quello, E o tu hai una visione, io lo chiamo un mito costitutivo in cui ti riconosci, quindi la tua unicità va a disposizione degli altri. E anche qui pensate il ruolo che hanno avuto gli artisti in Italia nel connettere l'unicità tra loro in un meccanismo competitivo collaborativo. No, Michelangelo che stava un po' a Roma e poi se ne andava un po' a Firenze e poi se ne andava un po' a Milano, cosa erano quei? Erano i connettori attraverso la bellezza delle unicità, Mi faccio fare anche questi sforzi di, ma questa era la nostra grandezza, Ma la stessa cosa fa Sturzo all'inizio del Novecento, che De Gasperi comincia a fare immediatamente in Trentino? Connette esperienze, ad esempio, di casse rurali dietro la parrocchia, con una cassettina, così dove si risparmia, le connette tra loro e ne fa una federazione, perché allora, diciamo, il modello era il capannone industriale, capito? C'era l'idea fordista, no? Quindi facevi le federazioni. Cos'è il sindacato all'inizio se non soprattutto la CISL, una mutualizzazione? Era una mutua, Una mutua era. Prima che un luogo di contrattazione col padrone, era un luogo di solidarietà tra unicità. Ma siete qua vicine, cosa? Siete, conoscete la storia popolare di Milano voi? Parallelamente alle BCC che si muovono sul versante contadino, agreste, agricolo, infatti si chiamavano casse rurali, si muove il mondo delle popolari, stessa radice, siamo in zona Rerum Novarum, cioè qualche anno prima, qualche anno dopo, e cosa muovono? Quello muovono la loro classe borghese che mette insieme dell'unicità e si costruisce un'infrastruttura di sviluppo. Scusate se vi faccio fare questi salti, ma questa è la nostra storia. Non copiare il modello bancario che la McKinsey ha portato qua, i miei amici McKinseyani, per l'amor di Dio, ma che è lo stesso, che ne so io, della JP Morgan. Cosa ce ne facciamo noi? Mi dite, ma perché parli di finanza? Beh, no, perché c'entrano queste robe, perché banalmente, guarda caso, le banche costruivano anche poi che cosa? costruivano dietro le mutue, si costruivano dietro la cassa della beneficenza. Che cos'è oggi la Fondazione Cariplo, se non dicesse, non valuta la moneta, nessuna polemica, ma cioè vuol dire ha accorpato quello che la Cariplo e le altre banche aveva come, diciamo, suo pezzo fondamentale di missione in statuto, eh? Persino il credito bergamasco c'ha, cioè, che il 6% andava allora a attività meritorie di beneficenza. Va bene, oggi fai una fondazione, ma questa era vita, eh? Cioè voi, vabbè, mi ci siamo capiti? Ma anche qui abbiamo tantissime chance, e se guardiamo la nostra storia la reinterpretiamo non giocando una discontinuità stupida, ma giocando la trasformazione del valore, non difendendo la forma ma trovando il valore da far rinascere. Noi qui, ad esempio, questa è una storia, io sono convinto che la sala tu la riempi dei ragazzini, perché gli spieghi che quello lì è il loro lavoro. Sull'io, che è la quarta cosa, ve l'ho già detto, io sono convinto, malgrado ciò che si vede ieri sera, cioè, che però noi siamo sul finale di questo io ipertrofico narcisista troppo costoso. No, non si fidi. Poi i finali storici sono sempre complicati, cioè, poi io dire che cosa ti spunta,
soprattutto bisogna vedere cosa viene dopo.
No, questo è un punto che riguarda esattamente la libertà, io sono convinto su questo, quello lì è il punto. Cioè, se noi riusciamo a uscire da una libertà adolescenziale, la dico un po' così, che sostanzialmente, no, ha rotto qualsiasi confine, ha spinto l'io, diciamo, un po' prometeico su questa via del fare le esperienze, ma per la motivo, forse come, come quando ho avuto i miei figli a 14 anni, no? Cioè, e certo, il papà devi dire entro le 10, invece non rientro alle 10, torno a mezzanotte, insomma, e si crea, va bene, cioè io riesco anche a vederla, insomma, a guardare anche con un po' di compassione buddista, cioè anche me stesso, è andata un po' così, e entriamo in una fase di libertà un po' più adulta, e la libertà più adulta è esattamente il riconoscimento dei legami che ti liberano. È un paradosso. No, l'innamoramento a un certo punto entra dentro un legame che si fa altro. Il cerino deve accendere della fiamma, della legna un po' più stabile, no? un po' più lenta. Io sono abbastanza convinto che andiamo di lì. Con due grandi rischi. Uno, la tecnologia, che è una gran cosa, badate bene, io ho Facebook, Twitter, mio nonno, l'iPad, però se noi non ci emanciperemo dalla tecnologia, noi ci condanniamo al più grande schiavista che non abbiamo mai visto in 10.000 anni, perché la tecnologia entra qui, tecnologos, attenzione, è l'unione di due punti quasi divini, capite? E poi il capitalismo tende a legarla sempre al godimento, costantemente al godimento, e la tecnologia si presta a questo gioco qui, perché ti dà sempre l'idea che c'è qualche cosa dopo, perché appunto c'è il mito del futuro. Quindi, insomma Giovanni, io penso di sì, credo di sì, fondamentalmente lavoro perché sia sì. Che sia regressiva, può darsi che diventiamo una massa di schiavi per un po' di anni, e l'Italia poi si presta particolarmente con le sue unicità. Se ognuno starà lì immaginando che nel suo piccolino, ah, io mi faccio le mie cose, sono a posto. Adesso è stato lunghissimo. La cito solo alla fine. Questa cosa in positivo riporta a ripensare come strutturalmente legate e non separate le tre grandi sfere della società. Noi invece veniamo da un Novecento che le ha separate e le ha gerarchizzate, cioè la sfera politica, la sfera economica, la sfera sociale. Noi pensavamo che la politica stava sopra, l'economia stava in mezzo, la socialità stava in basso. Ok? C'erano gli specialisti della politica, gli specialisti dell'economia e gli specialisti della socialità. Ci avevi delle forme che mettevano in connessione queste cose. Non ci siamo accorti che nel frattempo l'economia ha preso il posto della politica e quindi sta sopra. La politica si incazza, ma è inutile che si incazzi, è il linguaggio della modernità. Io sono convinto che oggi Don Milani e i suoi ragazzini insegnerebbe economia, cosa che cominciava già a fare allora. E qual è secondo me la sfida? Che nessuna di queste tre sfere ha l'esclusiva sulla missione di se stessa. Adesso vedete, te sei fuori. Cosa intendo? Le soluzioni della politica non sono solo in salsa politica. Le soluzioni dell'economia non sono solo in parlo di scienza politica applicata, solo in salsa economica. Le soluzioni del sociale non sono solo soluzioni in salsa sociale. Questa è l'alterità, diciamo, è la comunanza, la comunità che si deve creare anche dal punto di vista del pensiero. L'esempio che vi facevo prima: se oggi volete affrontare un grave problema sociale come l'autosufficienza, dovete parlare con un architetto, con un urbanista, con un muratore, con un elettricista, con un idraulico, non solo con un sociologo, un assistente sociale, uno psicologo. No, dovete spostarvi di là. Se oggi volete ridare fiato alla politica italiana, dovete immaginare un'alleanza con la parte sociale e la parte economica su alcuni grandi temi. L'esempio che vi ho fatto dei beni comuni va esattamente di lì. Non è un'ingegneria dentro il quadro costituzionale, parlamentare o comunale soltanto. No, se stai solo lì non vai, non ce la fai. Economica la stessa cosa. Stare nel mondo oggi richiede molta qualità alle nostre aziende, ma la qualità la sostieni solo se hai persone di qualità, e le persone si mantengono di qualità solo se sono messe in condizione di stare bene dentro l'azienda. Cioè, capite? Questa è sempre la mia interpretazione sana del welfare aziendale, fuori da lì è una follia. Ecco, questa l'accenno solo, ma secondo me dietro c'è questa vicenda qui. Si potevano dire tante altre cose concrete, ma mi fermo qui perché vi ho portato via tanto tempo. Grazie mille.